sono gli Yin Yin qui su Controradio. Secondo me gli Yin potrebbero essere un ascolto così interessante anche per il Mago del Gelato. Magari li conoscono. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo intercettato la band che sarà ospite alla finale del Rock Contest. Siamo al Tenax, lo ricordiamo, domenica 14 dicembre. Loro arrivano da un tour lunghissimo, non voglio sapere quante date hanno fatto da quest'estate ad oggi, perché stanno suonando praticamente ovunque. Siamo con Giovanni Doneda e Pietro Gregori dall'altra parte del telefono, in diciamo da due parti distaccate. Ce l'abbiamo fatta a fare questo triangolo telefonico. Ragazzi, benvenuti.
Ciao, grazie. Ciao a tutti.
Ciao.
Doneda o Doneda? Perché qui bisogna...
Qua è Doneda,
okay.
E Gregori.
Gregori, non Gregori, Gregori.
Pazzesco, li ho sbagliati tutti e due, uno dietro l'altro. Va bene, comunque Giovanni e Pietro del Mago del Gelato, band, come abbiamo detto, che sarà ospite al Rock Contest. E io partirei con il fatto di avervi già visto quest'estate, quando siete passati dalla Toscana, e aver visto un po' il vostro approccio live. Cioè, nel senso, come vi piace fare i live. Era una serata dove c'erano tante altre band, quindi si capiva molto anche il distacco rispetto alle altre. Cioè, voi siete una band che guarda molto il pubblico, vuole molta partecipazione da parte del pubblico.
Allora, sì, decisamente. Direi che per noi è sempre stato un tema molto centrale nel portare avanti questo progetto, ma è anche stato un po' uno dei presupposti e i punti di partenza da cui abbiamo scelto di iniziare. Cioè, per noi il focus era creare uno spettacolo che fosse... sì, bello per il pubblico da vedere, ma che fosse in primis coinvolgente, che ti facesse ballare, ti facesse muovere, ti facesse stare bene, e quindi un momento anche un po' di condivisione. Quindi per noi diciamo che la musica sul palco senza il pubblico che interagisce è un qualcosa di troncato, almeno nel nostro caso. Quindi diciamo che cerchiamo di curare tantissimo questo aspetto e di rendere il momento dei nostri concerti il più interattivo e coinvolgente possibile.
Allora, voi arrivate dalla scena milanese, come si può definire un po' così, la scena milanese. Visto che salirete sul palco in un contest dove diciamo sono state selezionate 6 band che arrivano da tutta Italia, che in questo momento, e lo saprete meglio di me, hanno molta difficoltà a suonare, a trovare locali live. Milano come sta da questo punto di vista? Cioè, voi siete riusciti in qualche modo a fiorire... a far fiorire il vostro progetto nella scena milanese, o comunque anche voi avete sentito un po' di carenza di luoghi dove suonare anche per band emergenti?
Beh, allora, diciamo che noi abbiamo attraversato diverse fasi. Noi siamo proprio di Milano, siamo nati e cresciuti a Milano, quindi abbiamo vissuto una grande evoluzione, soprattutto prima del Covid, dopo il Covid, insomma c'è stato un grande cambiamento, ma credo proprio in tutta Italia. E, diciamo che a Milano si respira una buona aria, posti dove insomma ci si può esibire ce ne sono vari, insomma, da più piccoli ai più grandi. Quello che insomma si respira in generale a Milano, ma credo anche da altre parti, è un po' una carenza di posti insomma veramente underground, dove ci si può esprimere in modo totalmente libero. Diciamo che ci sono vari posti di grandi dimensioni dove passano diversi tour, ma ecco, forse quello che manca è proprio sono proprio i famosi circoli, no? Dove ci si esprime, dove far suonare le proprie band, ecco.
Quella roba di andare in un posto senza sapere chi suona e ascoltarsi, non so, tot band sconosciute che magari poi ti incuriosiscono.
Esatto. Su questo magari Roma può insegnare, diciamo. Noi ci stiamo molto affezionando a Roma come città. Cioè, ad esempio, il Fanfulla, che è un posto incredibile, dove ogni giorno vedi un live diverso, un DJ set diverso, quindi insomma diciamo che sì, qua a Milano mancano un po' quei posti veramente originali. Io ti posso dire un posto a cui credo che noi tutti siamo molto affezionati, ovvero l'Arcibico, che un po' ci è cresciuti, diciamo, e sia a livello proprio culturale, di andare a vedere concerti bellissimi lì, sia proprio punto di vista che praticamente il nostro primo live l'abbiamo fatto lì, quindi insomma
ci proveremo anche noi in quel di Firenze, visto che tra l'altro è la vostra prima data fiorentina, ci proveremo a farvi sentire sei band totalmente diverse, in qualche modo a dare il nostro contributo. Leggendo un po', diciamo, riguardo alle etichette che cercano di dare al Mago del Gelato, che non è una cosa molto semplice, c'è un po' di afrobeat, c'è un po' di funk, c'è un po' di jazz, c'è un po' di mondo cinematico, se me lo concedete, cioè si va anche su colonne sonore di spessore. Come è nato il progetto? Cioè, vi siete trovati anche dal punto di vista delle influenze musicali, come avete definito un po' l'identità della band?
Allora, diciamo che non ci siamo ancora preclusi nulla, quindi per quanto abbiamo definito un po' un'identità sonora, diciamo che non siamo affezionati né legati in maniera indissolubile a nessuna delle scelte che sono state fatte finora e ci sentiamo veramente aperti alla sperimentazione sul futuro.
Quindi mi posso aspettare un disco del Mago del Gelato metal prima o poi?
Ma nessuno lo esclude, almeno ad ora. Poi insomma non è esattamente nelle nostre corde al momento, ma chissà. Detto questo, diciamo che per noi la radice è stata subito il groove afrobeat. Siamo partiti proprio studiando, imparando e suonando dal vivo brani di compositori che hanno veramente creato un nuovo genere musicale e hanno anche creato un nuovo approccio alla musica dal vivo, in cui appunto l'elemento del coinvolgimento era molto importante ed era molto centrale. Quando ci siamo poi scontrati con la scrittura del nostro repertorio, diciamo che è venuta fuori un po' spontaneamente quella che è la nostra identità artistica, che sicuramente è molto diversa da quella degli artisti a cui facevamo riferimento in quel momento, e molto spontaneamente sono uscite un po' tutte queste influenze che citavi poco fa, quindi il funk, il jazz, l'amore per le colonne sonore, e diciamo che spontaneamente, insomma, da ragazzi appunto cresciuti a Milano in un contesto sociale ben diverso da quello di chi suonava e stava creando, inventando un genere come l'afrobeat, la nostra musica sicuramente ha preso un sapore molto diverso che risente tantissimo di tutte le influenze che ci portiamo dietro. Poi siamo anche tante teste, questo è bello e complesso allo stesso tempo.
Quanti sarete sul palco del Tenax domenica?
Saremo in sette e noi quattro ci accompagniamo con tre turnisti che alla fine sono i tre nostri, insomma, amici e compari da una vita, che sono percussioni, trombone e sassofono, quindi saremo in sette, una bella band.
E a proposito di influenze, questa, diciamo, i vostri brani stanno risuonando da mesi qui sulle frequenze di Controradio, e hanno incontrato il pubblico di Controradio che, diciamo, ascolta questa emittente dagli anni Ottanta e naturalmente tutti gli ascoltatori giovani, perché è veramente un bel mix, una bella contaminazione. Sul pezzo Languria ci sono stati tanti ascoltatori che hanno sentito, diciamo, hanno percepito che in questo pezzo ci fosse una sorta di tributo a luglio, agosto, settembre nero degli Area. Voi questa cosa me la confermate? Cioè, c'è una sorta di assonanza? Vi siete, avete tributato un po' quel pezzo?
Allora, diciamo che la citazione c'è assolutamente, nel senso che così come questa, tante altre piccole cose, spesso ci è capitato di essere associati agli Area per diversi motivi. Sicuramente gli Area sono uno dei nostri ascolti di riferimento, è una cosa che, diciamo, che ci ha cresciuti musicalmente un po' tutti quanti, ed è un ascolto che condividiamo. Non è stata una citazione voluta, ma è stata una citazione che una volta riconosciuta è stata volutamente lasciata lì.
Ok.
Che secondo noi merita, diciamo, questa piccola citazione, diciamo, che ha il suo spazio e ci piace che ci sia. Allo stesso tempo, musicalmente, diciamo che questa idea è venuta fuori senza pensarci troppo, ecco.
Ok, e l'anguria ha un simbolismo legato alla Palestina? C'è anche dal vostro punto di vista, come anche nel pezzo degli Area, un intento di messaggio politico anche per voi?
Allora, anche su questo diciamo che per totale onestà e per raccontare le cose come stanno, Languria è un brano che è nato con il suo testo e quindi anche la sua identità dell'essere Languria.
Okay.
In tempi in cui ancora il tema della Palestina non era associato a questo simbolo. Però appunto è uscita invece in un momento in cui questo simbolo esisteva e aveva il suo peso, il suo significato, e anche lì abbiamo scelto di lasciare le cose come stavano e far sì che, come sempre, per noi sia la musica a parlare e che ognuno possa un po' ritrovare ciò che vuole trovare all'interno della musica che ascolta e sapersi far guidare dai messaggi che gli trasmette.
Diciamo che c'è una forte componente per il Mago del Gelato di anche seguire un po' i segnali che in qualche modo il flusso vi dà. Com'è andato il vostro tour? Perché venite da tantissime date, insomma, siete passati da Milano, Napoli, Molfetta, Lecce, chi più ne ha più, in Roma, Pordenone, e arriverete a Firenze questa domenica. Com'è andato questo tour? Qual è la risposta che avete avuto dal punto di vista del pubblico?
Pur è andato veramente molto bene, siamo veramente contenti e non vediamo l'ora di suonare a Firenze, perché comunque è una città a cui teniamo veramente molto. Forse sì, è la prima volta che suoniamo veramente a Firenze. Abbiamo suonato in un festival un annetto e mezzo fa e non vediamo l'ora di tornarci. Comunque la risposta del pubblico è veramente incredibile. Come diceva Giovanni, per noi diciamo che il 70%, 80% del lavoro lo facciamo insieme alla gente che ci ascolta e che balla con noi, quindi per noi avere una risposta simile è veramente soddisfacente.
Quindi Tenax, preparatevi perché il Mago del Gelato vi vuole sicuramente molto pronti. Due domande poi vi saluto, ma la gelateria o il bar, il Mago del Gelato, esiste ancora?
Allora, diciamo che purtroppo questo luogo per noi simbolico ha cambiato gestione e conseguentemente anche nome circa un anno fa, quindi purtroppo non esiste più. In realtà per noi rimane sempre lì e il suo fascino, diciamo, assurdo lo mantiene, nel senso che è un bar che ha una poesia molto underground, direi, nel senso che è un po' un porto di mare in cui si vedono delle scene veramente bizzarre che ci hanno sempre colpito molto. Però non si chiama più il Mago del Gelato, quindi c'è stata tutta anche una diatriba sul tema dell'insegna che siamo riusciti a recuperare dopo una serie di vicissitudini.
Com'è andata questa storia? Cioè, a un certo punto avete detto ok, ma almeno l'insegna del Mago del Gelato la dobbiamo prendere, cioè ce l'avete, perché io ho visto la foto del tour dove avete un'insegna, penso sia quella.
Allora, diciamo che c'è stato tutto un grande tema, perché noi quando abbiamo scoperto che appunto era cambiato il nome di questa attività abbiamo detto ok, bisogna volare lì e dirgli, prima di buttare l'insegna, sappiate che a noi interessa, la prendiamo volentieri. Arriviamo, anche perché appunto ci chiamiamo così proprio per via di quell'insegna che leggevamo ogni giorno, quindi era un oggetto che aveva per noi un valore simbolico. Abbiamo detto va bene, dai, arriviamo lì e ci dicono no, questa insegna è già stata presa da un altro ragazzo, non si può fare niente, mi spiace, se l'ha già presa un altro. E poi abbiamo scoperto che quest'altro ragazzo era parte di un altro progetto musicale italiano, quindi c'è stata tutta una, diciamo, una trattativa che si è chiusa al Miami all'inizio del tour estivo scorso, in cui, diciamo, sul palco ci è stata restituita, riportata questa insegna in un momento di grande festa durante il nostro concerto, diciamo che poi l'abbiamo appesa come trofeo nel nostro studio.
Come un trofeo per, diciamo, le confraternite americane. Comunque peggio dei, diciamo, dei domini per i siti, direi, che è andata una roba molto, molto simile. In ultima battuta, prima di salutarsi, il Mago del Gelato ha passato varie fasi e adesso giustamente vi state godendo del meritato successo, se così si può definire, o comunque un ottimo riscontro di pubblico. Cosa vi sentite di dire alle band che saliranno sul palco e che quindi sono band emergenti, progetti ancora molto diciamo ai primi passi, all'inizio? Qual è il consiglio che vi sentite di dare, avendo passato questa fase e poi avendo iniziato, diciamo, a fare i musicisti per professione?
Ma guarda, almeno per me il consiglio che darei è quello di essere i più autentici possibili, senza farsi diciamo senza scontrarsi troppo con i trend che sono quelli di oggi, avendo sempre però un orecchio molto, molto, molto aperto verso il presente. E, diciamo che l'autenticità a noi ha pagato e su questo veramente siamo molto felici. Noi abbiamo sempre fatto quello che ci pareva. E penso che questa sia la cosa più importante. La cosa più importante è esprimersi nella musica nella maniera più libera e autentica che tu, diciamo, puoi mettere in gioco. Quindi sii libero, sii autentico e fai quello che ti pare, perché, nel senso, un giorno qualcuno capirà di cosa stai parlando.
Il Mago del Gelato, domenica sera alla finale del Rock Contest. Giovanni, Pietro, grazie mille di essere stati qui con noi. Vi aspettiamo sul palco del Tenax per la grande finale del Rock Contest. Grazie mille, a domenica.
Grazie, ciao.
Ciao.